A questo punto possiamo cominciare questa seconda lezione considerando il paradigma ermeneutico rosminiano. Ma prima di arrivare a considerare questo aspetto fondamentale, occorre fare un lieve passo indietro e considerare quei nuclei teoretici fondamentali del pitagorismo e dell'eleatismo che costituiscono sia per la filosofia platonica che per quella rosminiana dei punti fondamentali che dimostrano ancora di più diciamo una certa sintonia proprio anche a partire da queste fonti. È utile considerare il fatto che sia la scuola pitagorica che quella eleatica mantengano notevoli spunti interessanti nel contesto del pensiero rosminiano, in parte come lo stesso Rosmini rivela per quanto riguarda lo sviluppo del pensiero platonico. Per cui è quindi possibile notare un parallelismo, come appunto ho accennato, fra le fonti pitagoriche ed eleatiche platoniche e quelle rosminiane. Nel considerare i filosofi che hanno costituito le fonti esplicite del platonismo, Rosmini prende in esame anche tutta quella tradizione prefilosofica che ha rappresentato per la grecità la fonte privilegiata della formazione culturale prima dell'avvento dei grandi sistemi filosofici, cui già gli antichi avevano dato ampia considerazione, mostrando in pari tempo come non si possa comprendere autenticamente il messaggio platonico se si prescinde dai riferimenti orfici, riscontrabili infatti in gran parte del pensiero del grande ateniese. Da un punto di vista prettamente filosofico, però, Rosmini individua come fonti privilegiate del pensiero di Platone sia la scuola pitagorica che quella eleatica, che anche nel contesto del pensiero rosminiano vengono considerate e trattate abbastanza diffusamente. Sia il Nuovo Saggio che il Rinnovamento della filosofia in Italia contengono notevoli riferimenti al pensiero di Pitagora, ma le opere in cui ciò è maggiormente evidente sono Del Divino nella Natura, soprattutto nella prima sezione dei capitoli quarto e quinto, poi nella sezione terza, nel capitolo tredicesimo, e poi nella sezione prima, il capitolo primo del saggio storico e critico sulle categorie, in cui qui Rosmini pone l'attenzione sulla concezione delle categorie secondo la filosofia pitagorica. Egli considera principalmente tre nuclei dottrinali del pitagorismo, che rappresentano precisi elementi che il successivo pensiero platonico svilupperà in una personale direzione, ma che rappresentano nel medesimo tempo fonti di vicinanza con le proprie dottrine. Ecco quindi i seguenti nuclei tematici: la dottrina dell'uno, la dottrina dell'anima umana, il carattere filosofico e religioso delle dottrine pitagoriche in generale. Per quanto concerne la dottrina dell'uno, si può notare come i pitagorici, ammettendo che ogni cosa è conoscibile attraverso i numeri, per necessità dovevano porli come elementi anteriori alle cose conosciute ed esistenti e quindi supporli innati. Tutti i numeri, però, derivano a loro volta da due o più unità raccolte in uno. Ammettendo quindi innate sia l'idea di unità che di uno, si spiegava l'origine di tutti quanti i numeri. Il concetto di unità pura si ha solo nell'idea dell'essere, come si avrà modo di vedere, ed è su questo terreno che è possibile riscontrare un punto di tangenza addirittura fra il pensiero pitagorico e quello rosminiano, cioè l'affermazione dell'esistenza di un elemento innato dell'essere ideale, ossia il concetto di uno e di unità. La stessa dottrina dei numeri avanzata dai pitagorici, la quale si concentra privilegiando l'attenzione sulle caratteristiche e le differenze fra il numero pari ed il dispari, e solo successivamente sul puro concetto di uno e di unità, ha un punto di tangenza con la metafisica rosminiana. I pitagorici, infatti, sostengono che l'unità senza la molteplicità non possa costituire l'ente. E ciò significa che l'ente, per poter essere tale, necessita di una molteplicità. Infine ritengono che solo ciò che essi chiamano triade possa accampare il diritto di simboleggiare l'ente completo. Quanto alla dottrina dell'anima umana, Rosmini rivela una sorta di affermazione di libertà dell'anima stessa, così come la intendono i pitagorici, un'anima immortale che poteva lasciare un corpo morto per trasmigrare in un altro al fine di animarlo e di poter sussistere. Ciò è evidente proprio nelle dottrine psicologiche dei filosofi appartenenti a questa scuola e poi recuperate dallo stesso Platone. Questa concezione, secondo Rosmini, sarebbe poi connessa all'etica pitagorica, cui si riferisce come sostrato anche la dottrina dei numeri. I pitagorici infatti differenziano e differiscono il bene ed il male morale, dove il bene, consistendo in un'unità e in una determinazione, era raffigurabile attraverso un numero dispari, di contro al male che, considerato in una molteplicità indeterminata, era raffigurabile attraverso un numero pari. La filosofia pitagorica possiede infine una caratteristica particolare, quella di avere un carattere religioso e per certi versi misterico, ovvero ciò che si è definito come carattere filosofico e religioso, l'obbligo al silenzio dei discepoli che erano resi edotti delle dottrine del maestro, i riti espiativi connessi ad una pratica di vita orientata alla conoscenza e alla contemplazione, la ieraticità stessa del maestro. Sono tutti elementi che portano Smini ad affermare il carattere non solo filosofico ma anche religioso, oserei dire addirittura sacerdotale, di questa scuola, individuando in essi alcuni tratti che sono riscontrabili, come evidente, anche in Platone. Ora ci spostiamo su un altro filosofo, il capostipite della scuola eleatica, cioè Parmenide. Parmenide e i filosofi che si riscontrano, che si riconoscono storicamente appartenenti alla sua scuola, sono anch'essi presi in serissima considerazione da Rosmini. Egli ne parla nel Rinnovamento della filosofia in Italia, ne parla nella Psicologia, nel Divino della Natura, nella Teosofia. Le dottrine ontologiche del fondatore dell'eleatismo sono al centro di un interesse tutto particolare, non solo per aver profondamente influito sulla filosofia di Platone, ma anche per quella forza teoretica che ha permesso a Parmenide di compiere quel delicato e decisivo passaggio dal principio dell'uno dei pitagorici a quello dell'ente. Dice infatti il rosminiano Calza che Rosmini senza dubbio a dar solida base a un sistema di filosofia italiana e cristiana, egli attinse impulso eziandio da quella scuola eleatica che Platone chiamò amica delle idee, da quella lotta degli italici contro i filosofi ionici, che egli considerava come la prima lotta del sereno pensiero giapetico contro le reliquie del materialismo camitico, rimasto nelle tradizioni fenicie alle quali non poco beve Talete. Parmenide, come noto, ammette l'esistenza di un solo ente che abbia le caratteristiche dell'eternità, dell'immutabilità e dell'infinità, tale per cui al di fuori di questo si ha il nulla, o come direbbe egli stesso, il non ente. L'affermazione dell'esistenza di quest'ente che è uno e primo ed insieme ideale e reale lascerebbe trasparire però l'elemento ontologistico della scuola stessa. E scrive giustamente Michele Federico Sciacca che per Parmenide pensare e affermare l'essere, che è una cosa è, ma questo è l'essere possibile come pura forma, l'idea dell'essere, possiamo dire con Rosmini, nella sua portata gnoseologica. Ma l'essere possibile, per continuare con il Rosmini, è l'essere astratto, che non solo è anche una dimensione ontologica, ma non potrebbe essere come forza logica senza l'essere da cui è tratto. La considerazione circa questo tipo di filosofia, che è una considerazione critica, potremmo dire, della filosofia parmenidea, porta Rosmini a meditare le soluzioni a quelle antinomie sull'ente che il filosofo di Elea per primo considerò. In virtù di questo non solo il poema sulla natura, cioè il celebre scritto parmenideo, diventa il punto di riferimento di quel desiderio di analisi, ma anche il Parmenide di Platone, certamente uno dei dialoghi più studiati e più difficili, che però prese in considerazione Rosmini in maniera veramente pregnante. Il sistema platonico è per Rosmini caratterizzato dall'essere una sorta di continuazione e di miglioramento delle dottrine pitagoriche delle attiche. Nelle dottrine espresse da queste due scuole, dunque, ci sarebbero almeno, per quanto concerne l'ideologia, la psicologia e l'ontologia, le fonti privilegiate del pensiero platonico. Da un punto di vista teoretico, poi, Rosmini individua il sostrato su cui poggia il sistema ideologico-ontologico platonico espresso nella concezione dell'uno. Infatti, dopo conosciuta la numerosità delle cose, venendo alle cose singole, trovatesi in ciascuna una molteplicità, e spingendo innanzi l'investigazione con un'analisi sempre più acuta e paragonando tra loro le molteplicità dei singoli enti, si vide che l'essere le cose più o meno molteplici negli elementi da cui risultano costituisce una differenza tra loro così fatta, che anche per lei sola si può sovente distinguere le cose e caratterizzarle in modo che l'una con l'altra non si confonda. Ecco che, dato dunque l'essere ideale, si spiega senza difficoltà l'origine e il progresso della scuola eleatica e di Platone, che condusse ad una più alta e più piena vita la scuola italica. La considerazione circa il progresso platonico in direzione dell'affermazione della stabilità e della necessità dell'essere ideale, come si ha poi modo di rilevare in modo più dettagliato, ha permesso a Platone stesso di intendere la dialettica, cioè il discorso o in maniera più pregnante il ragionamento che conduce all'essere, come dotata propriamente delle caratteristiche della saldezza e dell'immobilità, conseguenze queste derivanti dall'essere stesso per sé considerato. Platone ebbe anche il merito di distinguere accuratamente il mondo reale da quello ideale, determinandone le specifiche caratteristiche ed enucleandone gli elementi definitori. Il mondo ideale è quello intelligibile, da cui si deduce un certo tipo di ragionamento che viene definito necessario apodittico, cioè dimostrativo. mentre dal mondo reale che ci circonda si dedurrebbe l'opinione, ossia quell'elemento mutabile del ragionamento. E dunque chiara la possibilità di costruire una sorta di proporzione grazie alla quale è possibile affermare che l'essere ideale sta all'essere reale così come il discorso apodittico sta a quello opinativo. Platone quindi non solo sarebbe riuscito a distinguere l'essere ideale da quello reale, ma si sarebbe spinto così in alto raggiungendo una dimensione teologico-cosmologica alla quale i filosofi successivi hanno comunque dovuto riferirsi. Squisitamente superiore a quella di Aristotele, secondo Rosmini, è la dottrina cosmologico-teologica platonica, in cui si afferma ad esempio che Dio è mente, ragione, e che l'universo reale è realizzato sull'esemplare di quello che nella sola ragione e nella sapienza si contiene. Già da queste brevi considerazioni è possibile constatare che il sistema ideologico-ontologico di Rosmini è in sintonia con quello platonico, proprio in virtù della distinzione fra le due forme dell'essere ideale e reale. Qui Rosmini aggiunge quella dell'essere morale, che solo implicitamente si avverte teorizzata nelle dottrine platoniche. Platone riuscì quindi ad intravedere non solo la distinzione fra l'essere ideale, oggettivo, e l'essere reale, soggettivo, ma giunse a considerare la stessa intima reciproca relazione fra l'oggettivo e il soggettivo, intravedendo in tal modo la struttura ontologica della realtà stessa. Egli raggiunse un ulteriore risultato. Riuscì infatti ad individuare, sebbene non completamente e non in modo del tutto esaustivo, che le forme primordiali dell'essere non solo si distinguono pur mantenendo una sorta di relazione reciproca, ma anche che ciascuna delle tre forme, che Rosmini denomina ideale, reale e morale, deve necessariamente terminare in Dio. Una riconferma di quanto qui esposto circa i risultati platonici la si può trarre da Sant'Agostino, il quale afferma che quanti vengono elogiati per aver compreso in questo modo più intelligente e autentico Platone, che è di gran lunga e meritatamente superiore a tutti gli altri filosofi gentili, ritengono che in Dio si trovi la causa dell'esistenza, il principio dell'intelligenza, la norma della vita, e si comprende che dei tre elementi l'uno compete alla parte naturale, l'altro a quella razionale, il terzo a quella morale. È certamente vero anche quanto dice il Calza, il quale afferma che non si deve affatto temere di asserire che Platone raccogliesse nella sua mente i germi potenti del sistema rosminiano. Ed è proprio per questo che si può parlare giustamente di un platonismo essenziale nella filosofia di Rosmini e di come il filosofo rovetano sia da considerare un interprete eccellente di Platone. Ed è di questo aspetto che ora ci dobbiamo occupare. Infatti cercheremo ora di avanzare l'ipotesi di un paradigma interpretativo di Rosmini. Si è già detto che Platone è il filosofo dell'antichità pagana più amato da Rosmini, ma è anche il più citato. Non solo le opere che in parte citeremo qui e che sono state poi analizzate all'interno del mio volume contengono diversi riferimenti a Platone, ma anche altri scritti di altro argomento contengono queste continue citazioni. Egli stesso dichiara più volte la superiorità di Platone come filosofo rispetto a tutti gli altri dell'antichità pagana, un giudizio ben condiviso anche da Agostino. E scrive: quella mente straordinaria e volea dir unica, che più dell'altre, tra i gentili scosse da sé il corporeo, compiacendosi della propria bellezza e purità. Scrive emblematicamente il Librizzi che pochissime volte il pensiero del grande ateniese rivive nella storia in modo più vivo e più armonico di come avviene in tutta la filosofia rosminiana. È dunque dimostrata da queste poche parole quella profonda stima che Rosmini aveva per Platone. Vi è però almeno una questione che qui bisogna premettere e che riceverà certamente un'opportuna risposta solo a conclusione dell'indagine e che qui può essere formulata in questo modo. Si può parlare effettivamente di un paradigma interpretativo della filosofia di Platone elaborato da Rosmini? Cominciamo col dire, da un punto di vista storico, sarebbero ad oggi quattro i paradigmi interpretativi del pensiero platonico, uno dei quali, cioè il terzo, è stato elaborato dallo Schleiermacher e veniva ad essere proposto proprio al tempo del giovane Rosmini. Il filosofo tedesco, infatti, aveva pubblicato tra il 1804 e il 28 un'imponente produzione di tutti gli scritti di Platone, fatta con criteri miranti ad elevare questa edizione ad un livello critico di documento il più possibile fedele all'originale. Egli aveva presentato con opportune introduzioni i singoli dialoghi e l'intera opera attraverso una notevole introduzione generale dalla quale sono emersi gli elementi che hanno determinato la nascita del noto paradigma schleiermacheriano, il quale, nato in un ambiente filosofico romantico ed idealista, ne aveva certamente assorbito molte tendenze. Non credo sia errato ritenere che la stessa concezione dell'identificazione della forma d'arte con il contenuto, che riproduce l'infinito nel finito individualizzandolo, risenta della filosofia dell'identità, generando anche nel contesto dell'interpretazione platonica una tendenza a considerare i dialoghi come una sintesi inscindibile, formale e contenutistica, tale da non determinare differenza fra il comprendere il metodo, i contenuti della filosofia di Platone e i suoi dialoghi. O, in altre parole, vi sarebbe perfetta identità fra il capire i dialoghi platonici, il metodo e il contenuto del pensiero del loro autore. I dialoghi, in più, esprimerebbero un preciso sistema perfettamente individuabile che, passo dopo passo, dalla base alla sommità del sistema, sarebbero in grado di ricostruire l'intero pensiero platonico. Ciò significa che la comprensione dei dialoghi comporta, eo ipso, la comprensione del sistema. Il pensiero di Platone sarebbe dunque presente solo ed esclusivamente, esaustivamente, nei dialoghi. Questa è la teoria di Schleiermacher. La posizione di Rosmini, a mio giudizio, lascia intendere però la necessità di andare oltre il testo per comprendere Platone. In parte come prima di lui avevano fatto i padri della Chiesa, verso i quali il filosofo roveretano mostra una piena e sentita adesione, i quali si erano serviti delle potenti intuizioni platoniche, correggendole e trasformandole così da essere utilizzati in armonia col nuovo messaggio cristiano. Però l'andare oltre in tal senso, secondo questa prima accezione, esprime un superamento e ciò avviene teoreticamente nel momento in cui ci si accorge che i risultati di una speculazione non sono più soddisfacenti in relazione ai problemi sollevati e alla nuova temperie spirituale e culturale che con l'avvento del cristianesimo si registra. Ma non è detto che ci si debba così liberare di tutto ciò che è valido e comunque che sia ottenuto da una speculazione precedente. In tal senso è la rivelazione il fattore determinante. Platone, che è un filosofo pagano, sembrerebbe addirittura richiederla. Rosmini, che è un filosofo cristiano, non può che accettarla, notando i difetti della speculazione platonica, ma a dire il vero, di ogni altra speculazione che si era sviluppata precedentemente alla rivoluzione cristiana, o che a rivelazione avvenuta si era ostinata a procedere come se essa non vi fosse stata affatto. Andare oltre, però, nel contesto platonico rimanda anche ad un andare oltre lo scritto, ossia considerare la filosofia di Platone grazie alla tradizione indiretta, alla luce di quelle dottrine non scritte che chiarificano molti punti oscuri del pensiero del grande ateniese, espresso nelle opere scritte, appunto. E questa è la seconda accezione a tenere ben presente. Lo stesso Rosmini prende in serissima considerazione tali dottrine, come pare evidente in un passo dell'Aristotele esposto ed esaminato, che appunto come avremo modo di vedere nell'ultima nostra lezione. Qui infatti si appoggia addirittura ad Aristotele, riportandone una sentenza. Il platonismo antico, che conobbe, come sappiamo, ben tre fasi di sviluppo, prima di essere riconsiderato dai teologi cristiani dei primi secoli, possedeva una ricchezza di tematiche e contenuti notevoli e formidabili. È pur vero che non è possibile parlare di identità, ma semmai di similitudini, fra pensiero platonico e pensiero cristiano, senza dimenticare le differenze, talvolta evidenzianti pure divergenze inconciliabili. I temi della filosofia platonica che hanno suscitato un non comune interesse da parte dei primi teologi cristiani possono essere riassunti in questi tre nuclei tematici fondamentali. La concezione platonica di Dio, lungo tutto il percorso di elaborazione della tematica da dottrina di Platone stesso sino agli ultimi sviluppi neoplatonici. L'ideale di vita proposto dai platonici, che, nella ricerca della somiglianza con Dio, mostrava suggestive prospettive anticipanti uno dei temi più sentiti della teologia cristiana, senza dimenticare le connesse problematiche concernenti l'anima, la sua origine e il suo destino. 3. Il nesso risultante dalla connessione fra la dottrina platonica della conoscenza e la grazia. Tutti questi elementi, quasi come una sorta di catena aurea, sono accolti dallo stesso Rosmini, nella misura in cui egli accoglie i padri della Chiesa, che avevano a loro volta accolto Platone, e ci permettono di segnalare che da questo punto di vista l'interpretazione rosminiana del pensiero platonico risente dell'interpretazione patristica, anche se Rosmini, e questo è molto importante, tende a separare in certi contesti ciò che è dottrina di Platone da ciò che non lo è, sia che si tratti di sviluppi della dottrina stessa, sia che si tratti di variazioni medio-platoniche o neoplatoniche, cosa che in alcuni esponenti della patristica non avviene in maniera del tutto esplicita. Potremmo dire che per Rosmini Platone è una cosa e i platonici un'altra. Ecco perché è necessario considerare tutto Platone, a cominciare dai suoi preziosissimi scritti. Certamente, questa necessità, cioè il punto di partenza della riconsiderazione degli scritti, sembrerebbe avvicinare l'interpretazione di Rosmini anche al paradigma tradizionale, cioè quello dello Schleiermacher. Ma Rosmini non si affida al criterio della sola scrittura, cioè fuori di metafora solo ai dialoghi, ma lascia addirittura intravedere la possibilità di intendere un Platone altro, ovvero oltre. stando alla seconda accezione del termine che ho fornito. Certo anche dell'importanza della dimensione dell'oralità dialettica, come mezzo di comunicazione formidabile per la formazione dell'uomo, oltre che ad una comunanza di vita, così come lo stesso Platone aveva strenuamente sostenuto. Forse, io credo, sarebbe una forzatura pretendere di vedere nell'interpretazione rosminiana la teorizzazione in germe del nuovo paradigma ermeneutico proposto dalla scuola di Tubinga. Ma è pur vero che almeno nello slancio delle intuizioni alcuni elementi vi si possono scorgere. Si tratta di vedere se siano solo sfumature o linee ben definite e definibili di un quadro d'insieme che annovererebbe Rosmini fra i massimi interpreti del pensiero del grande ateniese. Ma accanto a tale tesi ne emerge una seconda, per nulla di poco conto, che io ritengo centrale, e che riguarda il problema di intendere l'interpretazione rosminiana della filosofia platonica a partire dalla considerazione del rapporto, diretto o indiretto, che Rosmini ha avuto con le opere di Platone. Tale prospettiva di indagine e la conseguente teoria circa la constatazione di una differenza netta fra un primo e un secondo Rosmini, interprete di Platone, è stata già segnalata da Enrico Turolla ed è in tale sede che è necessario considerare il valore e l'attendibilità. La tesi di Turolla è riassumibile attraverso le sue stesse parole nei seguenti quattro punti. Primo, Platone, anche se la cosa a primo aspetto può non sembrare così, è in genere quasi sempre poco noto nel mondo occidentale, per esperienza diretta, e gli sviluppi della sua dottrina sono quasi sempre provenienti da mediate conoscenze. Secondo, Platone, poco noto direttamente, lo è poi pochissimo presso l'ambiente spirituale nel quale viveva Rosmini nella fase della sua vita antecedente il nuovo saggio. 3. Il primo, se si può chiamare con tal nome oggettivismo rosminiano, proviene tutto da posizioni dialettiche lontane ormai dalla dottrina platonica. 4. Il Rosmini posteriore al 46, cioè la data che segna l'inizio della stesura della teosofia, sarebbe completo discepolo e comprensore di Platone. Tali argomentazioni condurrebbero quindi a considerare un primo Rosmini, che seppur spiritualmente vicino a Platone non ne avrebbe una conoscenza diretta, e un secondo Rosmini a partire dal 46, in cui la conoscenza dell'opera platonica sarebbe invece da considerarsi diretta. Secondo Turolla, addirittura, si potrebbe parlare di un primo platonismo rosminiano e di un secondo platonismo rosminiano. Questo coincidente inoltre col possesso pieno dei dialoghi platonici e con la formulazione sistematica di tutto il problema platonico, trattato con profonda maestria e con intuizioni nuove, talora definitive, nel libro secondo dell'Aristotele esposto ed esaminato. La tesi di Turolla è legittima e sostenibile soprattutto per quanto concerne il periodo maturo del pensiero rosminiano, e su questa linea si pone anche l'interpretazione fornita da Enrico Berti. In sintonia con quanto rileva Turolla, è possibile supporre in Rosmini una sorta di maturità teoretica, che diviene tale anche in virtù di una conoscenza diretta dell'opera platonica. La teosofia, l'Aristotele esposto ed esaminato, ma anche il del divino nella natura, rappresentano la dimostrazione più eloquente e lampante di tale maturità teoretica, che anche da una prospettiva puramente superficiale pare evidente. E faccio subito questo esempio. I testi di Platone citati da Rosmini in queste opere sono in greco direttamente, e questo è un segno evidente di un utilizzo massiccio e diretto del testo, del filosofo ateniese, abilmente inserito nella prosa rosminiana. La differenza sostanziale, quindi, fra un primo ed un secondo Rosmini interprete di Platone si concentra soprattutto su questo, che il Rosmini maturo, ossia il secondo, per usare tale terminologia suggerita dal Turolla, è un conoscitore diretto dell'opera platonica e in tale direzione un grande interprete di un pensiero che lo aveva già da giovane indirettamente, cioè, fuori metafora, in traduzione altrui, affascinato. Tale questione di un primo e di un secondo Rosmini, però, e questo bisogna tenerlo veramente presente, massimamente, non significa affatto né mutamento di prospettive nell'ambito dei principi della propria filosofia, né mutamento di considerazione del pensiero platonico, ma semmai di sviluppo del proprio pensiero in quella precisa direzione segnata dal giovanile nuovo saggio ed inverata nella teosofia, e di approfondimento del pensiero platonico che a partire da un primo approccio giunge maturo verso una riconsiderazione del testo greco del filosofo ateniese. A questo punto noi potremo addentrarci nella prossima lezione proprio a individuare il confronto più interno, quello teoretico, quindi cominceremo il confronto di natura ideologico.